Attenzione! Battaglio! Cuppolo! E asciuto pazzo padrone!
Psicoradio!
La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Cerchiamo di capire un po' meglio il ruolo della psicologia all'interno di un dipartimento di salute mentale e lo facciamo con la dottoressa Gabriella Gallo, che è direttore di unità operativa e complessa della psicologia territoriale del Dipartimento di Salute Mentale di Bologna. Possiamo dire in modo più comprensibile che è responsabile dei servizi di psicologia del territorio che il Dipartimento di Salute Mentale di Bologna prende in cura, prende in carico.
Quando una persona qualsiasi ha davvero bisogno di uno psicologo e quando invece basta una chiacchierata con un amico?
Non è chiara questa differenza, infatti, no? Uno dice una volta c'era il prete oppure c'è un amico, ma appunto allora perché c'è bisogno di andare dallo psicologo? Beh, tutto sta nella formazione, ovviamente, cioè in quello che tecnicamente si chiamano clinical competence, detta in termini più semplici, le competenze che ha un professionista. Allora, il professionista psicologo ha delle competenze per poter usare strumenti adeguati e anche, come dire, che hanno un'evidenza scientifica per poter fare una valutazione dello stato di salute psicologica di quella persona, di quel cittadino, di quella cittadina e poter eventualmente proporre, no, a seconda del problema che emerge, se emerge, proporre una risposta di trattamento. E anche questa risposta di trattamento deve essere evidence based, come si dice, cioè con delle evidenze scientifiche che effettivamente se uno fa quel percorso lì può risolvere quel problema che è emerso dalla valutazione.
La domanda di prima però potrebbe essere letta anche dal punto di vista di chi la fa, cioè io quand'è che devo allarmarmi se non sto bene, se sento che c'è qualcosa che non va e quando invece questo tipo di, come dire, disagio è qualcosa di normale, una cosa che succede a tutti, momenti di crisi, momenti di agitazione, momenti di ansia, eccetera. Cioè, quando è che io devo andare dallo psicologo? Quando me ne vado al bar a farmi un aperitivo con un amico e forse mi fa bene anche quello.
È chiaro che le due cose non è che sono, voglio dire, no? Il malessere è malessere, cioè se uno sta male e sta male, forse ecco uno degli aspetti che può emergere da questa domanda è il tempo, cioè da quanto tempo uno sta male e anche l'intensità dei sintomi, cioè di quello che è la manifestazione del malessere. Questi sono già due criteri, perché ovviamente più il sintomo è intenso e prolungato nel tempo, più questo ci dice ho bisogno di un professionista che mi dia una mano. Io posso avere dei momenti in cui una giornata, due giornate, un periodo in cui vedo che sono un po' giù di tono, però mi accorgo che se poi le mie relazioni interpersonali sono sufficientemente buone, perché sai, bisogna anche calcolare la rete e il contesto che uno ha intorno. Ognuno di noi da solo non può stare bene, per cui se io ho un periodo di lieve malessere, un po' di ansia, una leggera depressione, è chiaro che se ho una rete molto buona allora può anche aiutare questo. Ma se non ho questa rete, oppure non penso che è importante usare la rete, perché a volte uno c'ha la rete ma invece di usarla si ritira, no? Allora ecco che questo può portare a un incremento del malessere.
We'll be right back.
Allora qui io vorrei introdurre però quello che stiamo cercando di organizzare, e cioè è chiaro che questo è un tema che sono anni che discutiamo, è quanto il servizio pubblico si deve occupare dei malesseri minori, cioè dei disturbi emotivi minori. Allora, noi abbiamo passato anni per cui questa era un'area grigia che non entrava nel Dipartimento di Salute Mentale. Il disturbo emotivo minore è la lieve ansia, lievi aspetti depressivi, cioè quelle malesseri che hanno un'intensità e una durata, perché sono sempre questi due criteri importanti, non troppo intenso né troppo duraturo nel tempo. Con la pandemia la popolazione che adesso soffre di disturbo dell'adattamento, lieve ansia, sono i due che stiamo monitorando, aspetti più critici, no? Le due diagnosi più frequenti. Farli andare in psichiatria sarebbe anche, come dire, poco appropriato, sarebbe un po' inappropriato, perché il centro di salute mentale e la psichiatria hanno come mission i gravi disturbi psichiatrici per il servizio pubblico, no? Quindi la cosa che ci stiamo chiedendo è come possiamo aiutare la cittadinanza, soprattutto nel post pandemia dove appunto questo è esploso, come possiamo aiutare la cittadinanza a non arrivare, perché cosa succede? Se tu non intercetti in maniera precoce questi disturbi emotivi comuni e rimangono lì e magari la persona non riesce ad attivare o non ha risorse personali o di rete, di contesto, dove questo può, no, essere d'aiuto a sciogliere un po' quel malessere lieve, e lasciandolo lì, il rischio è che diventi un malessere più importante e che si cronicizzi. E allora dopo lì c'è bisogno del centro di salute mentale, c'è bisogno dei farmaci e c'è bisogno di un intervento specialistico ad alta intensità, come è quello del centro di salute mentale. Quindi quello che adesso stiamo cercando di portare avanti è come possiamo fare per organizzare un servizio di psicologia di base, perché è la psicologia di base che può fare questo lavoro, cioè poter avere un accesso la cittadinanza che ancora non ha disturbi psichiatrici ma che non sta neanche benissimo. Allora lì sì che può essere anche lo psicologo di base che aiuta il cittadino, la cittadina, a capire anche quali risorse può riattivare sia di se stesso che del contesto. A volte bastano anche uno o due incontri e si aiuta molto e si può dimettere immediatamente il cittadino o la cittadina.
Pretending my life is not in ruins. Pretending I'm not depressed. Pretending I left it all behind. Pretending most of the time, just pretending, just pretending.
Volevo chiedere che differenza c'è tra psicologia privata e pubblica, cioè un diverso approccio terapeutico?
Beh, sicuramente il contesto privato o pubblico cambia molto, no? Il contesto è già un elemento di differenziazione. Cosa voglio dire? Voglio dire che il collega, il professionista, psicologo, psicoterapeuta, parliamo di questo in generale, io posso parlare per gli psicologi, psicoterapeuti, è chiaro che ognuno nel suo ambulatorio, no, decide gli strumenti, decide le metodologie, la modalità, no, in cui vuole affrontare quella relazione con quel determinato utente o cittadino o cittadina, come li vogliamo chiamare. Nel servizio pubblico noi abbiamo intanto delle mission molto precise, cioè lo psicologo nel centro di salute mentale ha chiaro di chi si deve occupare, quindi non è che può decidere e scegliere appunto chiunque, ma in quel servizio accede solo le persone che sono, diciamo, nel target per cui quel centro, quel servizio è nato ed è stato definito. Cioè, se il centro di salute mentale ha la mission di curare, di cura, di diagnosi e cura e riabilitazione delle persone con gravi patologie psichiatriche, è chiaro che deve occuparsi di queste. Quindi non ha il professionista la libertà di far arrivare chiunque, ma deve rispettare quello che è il limite dato dalla mission di quel servizio, così come deve rispettare le procedure, così come deve rispettare gli obblighi di formazione. Cioè il professionista nel servizio pubblico ha tutta una serie di obblighi che nell'ambito del privato ovviamente hai meno. Cioè nell'ambito privato certo hai sempre gli obblighi dati dal codice deontologico, dalla professione, insomma, e da quello che sono le competenze necessarie per fare bene quel lavoro lì, però ecco, hai meno obblighi. E poi ecco una cosa che secondo me è molto significativa: nel privato i colleghi di solito lavorano da soli, mentre nel pubblico quasi mai lavoriamo da soli. Lavoriamo sempre in una equipe, che è una delle forze più grandi per affrontare, no, le problematiche di una persona, una famiglia, un sistema o quello che è. Je pars en voyage. Dei limiti sicuramente del servizio pubblico è che le risorse che abbiamo a disposizione nel servizio pubblico dipendono, no, dalla politica, dai ministeri, da quanti soldi lo Stato decide di mettere a disposizione per il servizio pubblico. E quindi se lo Stato decide di ridurre, come è successo in questi ultimi 20 anni, 15 anni, ridurre il budget per il servizio pubblico, è chiaro che questo andrà a discapito del tempo che avrà il professionista a disposizione per assistere chi chiede aiuto in quel servizio.
A questo proposito volevo aggiungere che l'Italia è uno di dei paesi che dedica meno percentuale del PIL alla salute mentale. The Nazis that we hire for a wedding band play your anthem like I wasn't there. For the father-daughter dance from the boondocks of Egypt to the nosebleeds at Calvary, recite your history of oppression, babe, while you are under me, there's no doubting the devotion my ancestors had for yours. Now we've got all the love to pay for, like a thousand different wars.
Secondo lei, nei centri di salute mentale viene preferita la cura farmacologica a quella psicologica? Come sarebbe meglio coniugare le due cose?
È molto difficile rispondere a questa domanda. Perché? Perché non è tanto che si preferisca l'uno o l'altra cosa. In realtà servono entrambe le cose, perché sono due competenze diverse, sono due lavori diversi. Cioè lo psichiatra è più appunto un medico specialista che cura quei sintomi, no? Che cura quella malattia, e invece lo psicologo ha più una funzione di diagnosi, anche lo psichiatra ce l'ha di diagnosi, però lo psicologo ha una visione più di risorse disponibili a quella persona e che cosa si può mettere in campo per riabilitarsi, no, da alcuni percorsi che hanno magari creato una, fra virgolette, disabilità. Ecco, però purtroppo non è che è ben chiaro spesso, no, anche nell'opinione pubblica, qual è la differenza o qual è la cosa che ci si può aspettare dall'uno o dall'altro. Quello che a me un po' dispiace è che negli anni si è avanzata un po' l'idea che appunto se c'era bisogno di fare una chiacchierata, allora lo psicologo poteva essere la figura di riferimento. ma una chiacchierata in termini sanitari, in termini di professionisti, anche della professione dello psicologo, non vuol dire niente una chiacchierata. Cioè, quello che sarebbe importante, più che dire preferisco lo psichiatra o lo psicologo, è meglio l'uno o l'altro, bisognerebbe fare una chiara focalizzazione dei bisogni. Cioè, se io ho un bisogno X, allora, se chiarisco bene quel bisogno, allora forse lo psichiatra è più adatto a risolvere, ad affrontare, a dare risposta a quel bisogno. Ma se invece io ho un altro bisogno di un altro tipo, che forse risponderebbe meglio lo psicologo.
State ascoltando l'intervista a Gabriella Gallo, direttore dell'unità operativa complessa della psicologia territoriale del Dipartimento di Salute Mentale di Bologna. Quindi anche tutti i riferimenti ai singoli progetti di cui parla si riferiscono al territorio locale.
È chiaro che qui bisogna avere chiaro quali sono i bisogni e anche a quali bisogni rispondono le due professioni, ma non ci sono solo gli psichiatri e gli psicologi, ci sono anche gli educatori, ci sono gli infermieri, ci sono i tecnici della riabilitazione. E poi vi aggiungo anche che, ma questo forse lo sapete, io per tanti anni, più di 7 anni, 8 anni, che lavoro anche con le associazioni dei familiari degli utenti, del comitato utenti familiari operatori del nostro dipartimento, con cui coprogettiamo, facciamo molti progetti insieme, che sono tutte sull'area del benessere. Allora, faccio un esempio: se una persona ha bisogno di una terapia farmacologica, ma mi sta tutto il giorno sul divano, è chiaro che avrà quell'intervento terapeutico probabilmente minore efficacia di uno che invece prende la terapia farmacologica ma ha un progetto, no? O ha un gruppo di riferimento dove può andare a fare le camminate urbane, o dove può andare a fare dello sport, o dove può andare a fare una domenica a mangiare la pizza con un gruppo di altre persone. Col programma Prisma tante associazioni collaborano con il Dipartimento, associazioni proprio di familiari della salute mentale o anche di utenti, per fare delle azioni a favore del benessere, proprio del benessere della persona. Perché il benessere non è soltanto l'assenza di malattia, questo credo che voi lo sappiate meglio di me.
Io credo che la domanda che ha posto Lorenzo nasce, non dico in lui, ma in tutti noi, dalla cultura, che ha sempre, da moltissimi anni, considerato il farmaco la prima risorsa. Poi le cose stanno cambiando, eccetera, ma ricordo molto bene come anche uno psichiatra come Starace diceva: la difficoltà di calare i farmaci dipende dal fatto che nelle università insegnano a dosare i farmaci, raramente insegnano a toglierli o a diminuirli. Quindi c'è una cultura che è ancora molto radicata, che i manicomi sono stati chiusi solo in Italia da pochi anni, cioè con questa storia pesante sulle spalle, col positivismo che pensava che tutto si risolvesse o con la chirurgia o con la farmacologia, queste cose insomma sono complicate, la cultura è pesante.
Questa cosa è assolutamente importante, verissima, e io aggiungo una cosa che il nostro ex direttore di dipartimento diceva spesso, cioè il dottor Fioritti dice sempre questa cosa, cioè perché non ci chiamiamo dipartimento di psichiatria e ci chiamiamo dipartimento di salute mentale? Perché accanto al fare all'intervento psichiatrico ci sono tutta un'altra serie, no, di interventi come psicoradio, come anche i nostri attori dell'Arena del Sole, del Testoni, quindi tutto il progetto Arte e Salute e anche di tante altre cose, non ultima quella del coinvolgimento delle associazioni, dei familiari e degli utenti, che è assolutamente necessario. Noi dobbiamo fare salute mentale insieme a chi usufruisce dei servizi e ai loro familiari.
I saw a light in the buildings at night. I saw a light in the windows as I passed them by. On the river, on the ledge, on the bridge, on the side of your face at the bar, it went dark. I saw a light. I saw light in the buildings at night. I saw a light in the windows as I passed them by. On the river, on the bridge, on the ledge, on the side of your face at the bar, it went dark. I saw a light.
Tapped out a few laughs on the summer grass, and in all the sky's many merry blues, I read 1,000 words of pretty good news. And now heliotropes around your light gather, and they chatter and chatter, and they chatter, making sipid remarks about things that matter, till they don't anymore.
Cosa ne pensa del bonus psicologo?
Allora, il bonus psicologo, come dire, mi lascia un po' perpressa come soluzione, come risposta a una necessità impellente dei cittadini di avere appunto un aiuto immediato, veloce, su anche dei disturbi dell'adattamento semplicemente. È una risorsa che per carità ben venga, però con il bonus tu hai, non so, 3, 4, 5 sedute, 10 incontri, che per carità, ma una volta finito questo bonus, forse invece di avere un bonus bisognerebbe aiutare il servizio pubblico a poter organizzare un servizio ad hoc proprio di questa area intermedia prima che diventi patologia vera e propria.
Secondo lei, come mai non viene attivato lo psicologo di base?
Ma in realtà questo è il momento più propositivo per l'attivazione dello psicologo di base. Noi nel nostro dipartimento abbiamo già un'esperienza che abbiamo iniziato insieme al programma Leggeri dal 2015 al 2019, quindi abbiamo già questo pregresso, che tra l'altro abbiamo dei dati straordinari di quanto appunto possa fare prevenzione secondaria e aiutare davvero a evitare l'intasamento dei centri di salute mentale. E anche nella UOC di psicologia territoriale stiamo cercando di iniziare questo progetto, e il tema sono sempre le risorse, ovviamente, no? Per cui noi siamo pronti col progetto, ma in realtà siamo già partiti con delle aree di sperimentazione dove abbiamo più risorse. Stiamo già raccogliendo i primi dati, e quindi io credo fortemente che lo psicologo di base debba essere istituito e dovrebbero esserci le risorse sufficienti e necessarie per tutta la cittadinanza, non solo delle piccole aree come stiamo facendo adesso. Il problema è che l'invio allo psicologo di base, chi lo farebbe? Lo farebbe sempre il medico di medicina generale. Ma lei si immagini se ogni medico di base comincia a inviare anche solo un cittadino alla settimana? Cioè, il problema è l'intasamento, come sempre, no, delle richieste, che sono sempre eccessive rispetto poi alle risorse a disposizione.
Are they siblings? Are they dating? Is the game that we play at the festival in Kentucky? Gives you a lemon.
Ipotesi: ha un sacchetto gigantesco pieno di soldi. Dove li investirebbe? Sempre nella salute mentale.
Lo investirei assolutamente nel target dei giovani. Abbiamo l'evidenza che la fascia adolescenziale è adesso quella che fa più richiesta di aiuto, e insieme alla fascia adolescenziale ovviamente anche gli adulti genitori, quindi il supporto alla genitorialità. E la fascia adolescenziale, quindi, che va anche oltre i 18 anni, io parlo 14-25, faccia conto. Ecco, sono proprio i bisogni emergenti su cui io investirei moltissimo, oltre però che la psicologia di base che dicevamo prima.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio, la radio della mente.
For summer, hold my breath and let it out. Daylight drapes like a red carpet gown when we pull off to see the view. Feels like high stakes when I look all the way down to the depths of